La Comunità Europea nasce sì nel diritto internazionale, ma è qualcosa che progressivamente si stacca dal diritto internazionale. Dire che cosa sia non lo si può fare. Voi sapete che hanno cercato di fare una Costituzione europea che è miseramente fallita, tutti si sono disperati, salvo chi si occupa di queste cose, che sa che queste cose sono fatte per fallire, e anche perché cercano di mettere un'etichetta su un fenomeno che sta viaggiando libero da etichette. La Comunità Europea è un fenomeno estremamente interessante perché è un tipo di organizzazione di stati che va fuori dalle forme tipiche. È moderno in questo e non si lascia etichettare, non si lascia prendere facilmente e quindi si è staccato dal diritto internazionale, ma non è ricaduta nell'altra dimensione. Noi abbiamo sempre pensato che le dimensioni siano tre, come nella geometria, no? C'è la figura piana, la retta, la figura piana e la figura solida. E noi abbiamo sempre pensato che nel diritto pubblico ci sia lo Stato, gli enti derivati e le organizzazioni internazionali, tre dimensioni anche là. E tutto si etichetta secondo queste scatole. È comodo etichettare. Che cos'è l'ONU? Un'organizzazione internazionale. E le autorità di ambito vasto, che cosa sono? Un ente derivato. E abbiamo risolto il problema. La Comunità Europea viaggia fuori da queste scatole e rompe un po' le scatole. Perché non sta dentro queste scatole? Pensate solo a questo, che una delle prerogative di alcuni atti, ma poi sostanzialmente di tutti gli atti della Comunità Europea, è passare la membrana della sovranità. Cioè, quando la Comunità Europea fa norme, queste norme non si fermano ai confini, la Comunità ha abolito i confini, ed entrano direttamente nell'ordinamento e i giudici sono tenuti ad applicarle direttamente e applicarle preferendole alle leggi dello Stato. Su questo tornerò con tutta calma perché è un nodo tecnico importantissimo, ma per dirvi a questo livello come noi siamo in presenza di fenomeni che non sono compatibili con la teoria della sovranità. A Bruxelles fanno un regolamento, questo regolamento si applica direttamente nel nostro ordinamento, impegna noi siamo tenuti a rispettare quel regolamento, e se per caso quel regolamento è in contrasto con le leggi italiane, si disapplicano le leggi italiane. Il giudice è tenuto a disapplicare, dare prevalenza al diritto comunitario. E voi capite che questo non è affatto tipico delle organizzazioni internazionali, è qualcosa, è un fenomeno che è più tipico degli stati federali. Così, su queste categorie torneremo ovviamente. Come reagisce il nostro ordinamento a questo fenomeno? La Corte Costituzionale ha reagito dicendo sì, si applicano direttamente, ma non sono norme del nostro ordinamento. Cioè, in sostanza, per la Corte Costituzionale lo schema della sovranità resta intatto. E dice queste sono norme di un altro ordinamento, dell'ordinamento internazionale e non del nostro ordinamento. Per il nostro ordinamento queste norme sono norme fatto, sono fatti normativi. E uno dice, ma scusa, ma i fatti normativi sono fatti spontanei, non volontari, eccetera. Balle, perché quello che interessa nella definizione del fatto normativo è la volontà abilitata, capite? Cioè quello che nella definizione dommatica, trita e ritrita di fonte normative, atti e fatti, abilitati dal nostro ordinamento a produrre norme giuridiche, c'è questa idea che la norma di riconoscimento abilita un organo nostro a volere le norme, produrre le norme. E gli organi della comunità non sono organi nostri, sono organi di un altro ordinamento. E quindi i nostri giudici applicano quelle norme per il fatto che esistono. Non perché sono abilitate nel nostro ordinamento, ma per il fatto che esistono. Forse lo capite meglio parlando di un'altra problematica. Ci sono 1000 ordinamenti, no? C'è quello della Germania, quello dell'Australia, quello del Canada. Può accadere, e accade abbastanza spesso, che le persone si spostino. Allora, c'è una signora italiana che sposa un canadese, hanno un figlio che nasce in Australia e comprano una casa in Germania. Poi, finalmente, si separano. Potevano separarsi all'inizio, noi avremmo dato tutto questo e saremmo più tranquilli. Vanno dal giudice dicendo, benissimo, separazione, chi ha affidato il figlio, a chi è la casa e così via. E il giudice che diritto applica? Questo è il problema. Allora, c'è una parte della nostra legislazione che una volta era contenuta nelle preleggi del codice civile che voi non avete, e adesso c'è una legge, che si chiama norme di diritto privato internazionale, che sono norme che il nostro Stato rivolge ai giudici dicendo nel caso in cui un cittadino italiano abbia una causa che riguardi il coniuge di un altro paese, si applica la legge di. Qualche volta si applica la nostra legge, altre volte il giudice deve applicare la legge di quel paese. Che significa che il giudice italiano si può trovare a dover applicare il codice canadese o la legge sullo stato di famiglia della Slovacchia. Nel Canada e nella Slovacchia questi sono atti normativi, nel senso che l'ordinamento canadese e slovacco abilita il Parlamento a fare le leggi e quella è una legge dello Stato slovacco. È un atto voluto. In quell'ordinamento è un atto fonte. Ma nel nostro ordinamento, quando il giudice lo applica, perde questa connotazione, perché il giudice lo applica per il fatto stesso che esiste. E questo ha degli risvolti operativi. Per esempio, il giudice deve applicare questa legge, e tra l'altro la nuova legislazione proprio gli dice come deve operare, ma la prima cosa sono le parti che devono allegare. Le parti hanno un onere di allegazione, cioè sono loro a dire qual è la legge che si applica. Guarda che in Slovacchia esiste questa norma. Se le due parti sono d'accordo a riconoscere quella norma, esiste, questo è un fatto accertato in giudizio, è un fatto accertato. Si accerta un fatto che in quell'ordinamento esiste quella norma, anche se in quell'ordinamento è una norma atto, perché quell'ordinamento la abilita, ma il giudice l'accerta come un fatto. Così come accerta che i due sono sposati, che hanno avuto un bambino, che hanno comprato una casa, che sono fatti e che hanno litigato, altro fatto, accerta anche il fatto che là esista una norma. Per esempio, e questo vi rivela anche un altro profilo, quando il giudice applica un atto normativo, per esempio una legge, può rilevare dei vizi dell'atto. Per esempio, scopre che il decreto legge è stato fatto fuori dalle forme costituzionali, che la legge non è stata approvata dalle due Camere nel stesso testo, che il Presidente della Repubblica non l'ha promulgato. Ci possono essere dei vizi di procedimento. Perché dei vizi di procedimento? Perché quando si dice atti abilitati dall'ordinamento, cioè che ci sono delle manifestazioni di volontà abilitate dall'ordinamento a produrre norme, si parla anche del procedimento. L'articolo 70 in poi dice come si producono le leggi. Ci sono delle norme che prescrivono il procedimento per formare quella volontà. E queste norme sono norme tassative. Allora, si sa che una legge è legge soltanto se le due Camere hanno deliberato lo stesso testo, ognuna per il suo procedimento, ognuna ha sentito una commissione, prima c'è un'iniziativa legislativa e c'è un modo per votarle, alla fine il Presidente della Repubblica controlla che i due atti siano uguali, le due delibere delle Camere sono uguali, se non trova rilievi la promulga e dopo 15 giorni entra in vigore, dopo la pubblicazione entra in vigore. Questo è un procedimento prescritto per formare la volontà normativa, per cui l'atto normativo è tutto ricostruibile in termini di procedimento, perché là ci stanno le garanzie costituzionali che vedremo. Allora il giudice italiano, quando si trova di fronte a un atto normativo, può ricostruire il procedimento e può rilevare dei vizi in questo procedimento. E vedremo come. Per esempio scopre che il regolamento comunale che regola l'edilizia a Ferrara è viziato perché non ha avuto un certo parere. E a questo punto lo disapplica o lo dichiara illegittimo. Per vizio dell'atto, per vizio del procedimento, per vizio della manifestazione di volontà. Se l'atto è manifestazione di volontà abilitata dall'ordinamento, abilitando quella manifestazione di volontà, l'ordinamento anche la procedimentalizza, la regola del procedimento. Può fare lo stesso di un atto, di un fatto normativo? No, perché il fatto normativo si accerta nella sua esistenza, non è che il giudice possa dire, però, secondo me la legge slovacca non è mica tanto ben fatta, la legge slovacca, credo che il Presidente abbia sbagliato la formula della promulgazione, e quelli dicono, ma tu sei scemo, fatti gli affari tuoi. Quello per te non è un atto, è un fatto, tu devi accertare che in Slovacchia è considerato. E come lo fai? Lo chiedi per esempio all'ambasciata slovacca. Lo chiedi all'ambasciata slovacca, dico, scusate, in Slovacchia qual è la regola che si applica alla separazione dei coniugi? E quello rispondono con accento slovacco, dicendo, gliela mando domani. E dopo domani gli arriva un bel testo di legge in slovacco in cui il giudice non capisce niente, a questo punto deve farsi fare una traduzione giurata, abbiamo un centro che fa qua all'università queste cose, è una bella traduzione giurata, lui la prende, la legge, e quella è la norma che deve applicare, non può cominciare a dire, ma guarda, no, è un fatto, accertato che quello è un fatto, lo deve applicare. Capite perché è importante la distinzione tra atto e fatto? La consuetudine è un prototipo, è un metro lontano, le consuetudini nei tribunali non si applicano praticamente più, è rarissimo, sì ci sono cause di locazione, no? Per cui voi sapete che quando il locatore lascia l'appartamento lo deve lasciare in una certa situazione, generalmente devastato. Però mi risulta per esempio che in provincia di Pordenone lo deve lasciare coi muri bianchi. Perché? Perché questo è un uso. È un uso accreditato, la Camera di Commercio ha un registro dove scrive quali sono gli usi commerciali, ma questo non è una fonte normativa, è solo uno strumento per far conoscere i fatti. Il giudice può anche dire, ma questo uso non esiste più. Per mia esperienza vi posso dire che è ormai uso lasciare l'appartamento devastato, nessuno protesta più. Capite che è difficile che il giudice italiano si trovi ad applicare una consuetudine, mentre non è affatto difficile che si trovi ad applicare la legge straniera. Ed è tutto normale che si trovi ad applicare il diritto comunitario, accettandoli come fatti. Che questo sia sempre meno vero è la realtà, che questa struttura, questa costruzione, questa separazione tra atti e fatti e questa qualificazione come fatti di norme del diritto straniero, ma soprattutto del diritto comunitario, è ormai uno schema che vacilla, però queste sono ancora le categorie dommatiche che presiedono la giurisprudenza dei nostri giudici. Fin quando durerà non si sa. Ma per dirvi come le cose cambiano, la Corte Costituzionale ha cambiato 3 volte nella sua storia il modo di concepire il diritto comunitario e i suoi rapporti col diritto interno. 3 volte l'ha cambiato radicalmente impostazione. Cose cambiano. E cambiano anche le qualificazioni dommatiche delle cose, che servono perché una volta che uno dice è una fonte fatto, allora scatta un certo modo di usarla. Vi è tutto chiaro? Ma se non vi è chiaro, ditemelo, io ve lo rispiego 20 volte. Non siate così timidi. Lo vedo che non è chiaro, perché vedo gli occhi sbarrati, perché capisco. Che cosa vi devo rispiegare? Tanto io ho finito per oggi. Ditemi che cosa devo spiegarvi. Scusi, chiede il fatto?
Non è opinabile.
Allora, ve lo spiego in maniera tutta diversa. Tecniche di accertamento di qual è la norma da applicare. Tecniche, parola chiave, di accertamento, voce del verbo, non è una voce del verbo, è un sostantivo derivato del verbo accertare, della norma da applicare. C'è il signor Mario e la signora Rossi, cittadini italiani, che si separano. Va bene? Il giudice italiano che cosa applica? La legge italiana. La legge italiana la deve conoscere, perché se si scopre che il giudice italiano non conosce la legge italiana, gli si dà un calcio nel sedere e lo si manda a fare un altro lavoro. Ok? È un fatto gravissimo, è un fatto gravissimo. Il principio è espresso naturalmente da un Broccardo. Iura novit curia. Bellissimo. Curia è il giudice che conosce il diritto. Finito. Il suo obbligo professionale è conoscere il diritto. Non è che la parte, l'avvocato del signor Mario Rossi deve dire giudice, le presento il codice italiano, perché il giudice direbbe ma lei è scemo. Lei vuole che io non conosca il codice italiano. Io gli insegno il codice italiano e lo caccia via. Questo è il suo dovere. Lui ha il dovere di interpretare la legge italiana, è padrone dell'interpretazione, ha il dovere di controllare la legge italiana e se per caso trova che la norma sulla separazione sia una norma incostituzionale, perché viola, che so io, il principio di parità dei coniugi, la può impugnare di fronte alla Corte Costituzionale. Per cui lui non solo conosce, nel senso di riconoscere, solo va a cercare lui la norma da applicare, è il suo compito cercare la norma da applicare. E una volta che l'ha individuata la può interpretare e anche eventualmente impugnare, se la trova viziata. È padrone del diritto. Curia novit iura. Benissimo. Cosa accade se deve invece separare la signora Bianchi con Herr Schwarz di cittadinanza tedesca? La legge italiana gli dice che deve applicare il codice tedesco. Voi pensate che tutti i giudici conoscano il tedesco? Molti di voi conoscono il tedesco? Male. Il giudice non conosce il tedesco, ma anche se conoscesse il tedesco non si può mettere lì a dire adesso io faccio uno studio di ordinamento tedesco e scopro che. Chiedi alle parti, voi conoscete la legge tedesca, me l'avete un testo, siete d'accordo su che cosa si applica? Le parti possono anche dire, guardi, ma secondo noi è chiarissimo, qua c'è un'ottima traduzione del Grundgesetz e del codice civile, e per noi va benissimo. Fatto accertato. Lui legge e dice benissimo, allora qua si dice che la casa va affidata al coniuge che tiene il bambino, quindi la casa che sta in Baviera la affidiamo a Herr Schwarz che si tiene il bambino, il piccolo Hans. E questo lo fa esclusivamente sulla base di una norma giuridica assunta come un fatto. Abbiamo accertato in via convenzionale che questa è la legge tedesca, in particolare bavarese, e di conseguenza la applichiamo. Le parti non sanno che cosa fare, se non sono d'accordo, allora il giudice si rivolge all'ambasciata tedesca oppure anche un centro di ricerca, insomma, veda lui, dicendo per favore ditemi qual è la legge sulla separazione dei coniugi in Germania. Anzi, più esattamente in Baviera, perché è compito di Lenda. Gli arriva il testo in tedesco, glielo dà l'ambasciata, lui non è che va a ricostruire lui se quello è aggiornato, non è aggiornato, se nel frattempo è uscita una legge oppure no. Lo potrebbe fare, ma non lo fa. Lui riceve questo documento col timbro dell'ambasciata e per lui quello è un fatto. Questo è il testo tedesco. Dopodiché chiede a un perito la traduzione ufficiale, con timbro, autentica, della traduzione, e per lui quello è il fatto. È un fatto, è il fatto che esista quella norma. Che esista quella norma per lui è un fatto. Le parti non lo contestano, perché se le parti la possono anche contestare, dicono no, guardi che quella è tutto sbagliato, qui non si applica il codice bavarese ma si applica quello del Schleswig-Holstein, e lui deve ricominciare il procedimento. Si discute sul fatto dell'esistenza di quella norma. Non è che il giudice dice, ma qua è facile, ma qua c'è la sentenza del Bundesverfassungsgerichtshof che dà contrario a questa cosa, e quindi io impugno questo codice tedesco, perché lui non può impugnare niente, lo può solo impugnare e buttarlo fuori dalla finestra, ma non può ricorrere alla corte di Karlsruhe impugnando il codice tedesco, perché quelli dicono, ma tu sei scemo, già mi rompono le scatole i giudici tedeschi, si mettono anche quelli italiani, no, non è abilitato, lui non può contestare quello che è un atto normativo in Germania, ma che lui ha acquisito come un fatto, capisce? Questa è la sostanziale diversità, le sto dicendo la diversità su quello che è un esempio abbastanza facile, anche se poi è un po' più complicato. Sulla questione della comunità vedremo poi che ci sono delle complicazioni maggiori. È chiaro? Dare un pugno a una persona è un atto o un fatto? La morte è un atto o un fatto? Vedete, noi stiamo parlando di atti e fatti, atti e fatti normativi, cioè atti che producono norme o fatti da cui derivano norme. Ma atti e fatti sono categorie più generali nel diritto. Ci sono gli atti giuridici e i fatti giuridici. Allora, se io inciampo per le scale, è un fatto. Posso anche averlo voluto? Non lo so, non credo. Se io faccio un contratto, è un atto. Tanto è vero che per i contratti che sono atti giuridici, ci sono dei vizi della volontà. No? Io posso essere stato costretto. Mi hanno costretto a vendere il mio negozio perché mi hanno puntato la pistola. Quello è un vizio della volontà, per cui se io sopravvivo a tutto questo posso anche impugnare l'atto di compravendita dicendo c'è un vizio della volontà, perché è un atto volontario. La nascita è tipicamente un fatto, tanto è vero che uno nasce, non perché l'ha voluto, spesso neanche i genitori non l'hanno voluto, ma queste sono altre questioni, lui nasce e questo è un fatto. E come si accerta questo fatto? Entro 3 giorni il genitore che riconosce il figlio deve andare all'ufficio dell'anagrafe e dichiarare che gli è spuntato un figlio. E come si chiama il piccolo bambino? Christian. Auguri, arrivederci, buongiorno. È accertato il fatto che è nato. Tanto è vero che spesso i genitori, che sono furbi, se il bambino nasce il 31 dicembre, dichiarano che è nato il 1 gennaio, che così ha un anno più giovane. Furbi. È un fatto che viene accertato con le modalità con cui si accertano i fatti. Che tizio sia morto è un fatto, che qualcuno l'abbia ucciso è un atto, l'omicidio è un atto, la morte è un fatto. L'incidente automobilistico è un fatto, che qualcuno l'abbia voluto oppure fosse ubriaco può riconfigurare un atto. Da qui la distinzione, per esempio, tra omicidio colposo e omicidio doloso, no? Il dolo è la volontà. Uno non è che va a investire con la macchina, per combinazione ho investito con la macchina mio nonno miliardario. È stata una disgrazia, purtroppo mi tocca ereditare. No? Polizia comincia a dire, vuoi vedere che dietro ci sia un atto volontario che si chiama omicidio? La cosa è molto diversa. Molto diversa con gli effetti giuridici. Vedete, le categorie atti e fatti sono categorie normali. Il giudice ha le mani in pasta sia nella vasca dei fatti che nella vasca degli atti. Quando il giudice, in particolare il giudice penale, ma non solo lui, deve accertare l'accadimento, sta accertando fatti. C'è una traccia di sangue sulla gomma della bicicletta. Questo è un fatto. È un fatto accertato, e come lo accerta? Il RIS di Parma. Poi fanno anche un film e così tutti quanti godiamo di questo spettacolo. Il suo computer non ha fatto salvataggi della sua tesi di laurea, questo è un fatto. Poi il giudice deve qualificarlo se questo fatto sia solo un indizio, se sia una prova, è un'altra questione. Contemporaneamente c'è da fare con gli atti, c'è una norma giuridica del codice penale che prevede l'omicidio e lo qualifica in maniera diversa. È premeditato, non è premeditato, ci sono attenuanti, non ci sono attenuanti. Questa è una questione di atti normativi che devono essere interpretati e il giudice deve mettere insieme questi due sistemi. Il compito del giurista normalmente è qualificare i fatti, tizio ha firmato una carta ma era con la pistola puntata, qualificare questi fatti in relazione agli atti, alle norme giuridiche. È un contratto valido, è un contratto non valido, c'è coercizione o la volontaria libera. E da questa ricostruzione trova la soluzione, la norma del caso. E questo è il compito che tendenzialmente viene descritto come ragionamento giudiziario. Fatti e atti. La qualificazione dei fatti. I fatti non esistono. La prima cosa che un giurista deve apprendere e deve rassegnarsi, se non gli piace, c'è la facoltà di ingegneria che invece ragiona in maniera diversa, è che i fatti non esistono. C'è una bellissima frase, non ricordo più di chi, che dice sono i fatti, anzi dice purtroppo sono i fatti a impedirci di vedere la verità. Ed è esattamente così. I fatti non esistono, i fatti sono accadimenti che sono accaduti. E siccome il tempo, come chi ha studiato fisica sa, è asimmetrico e non si può riavvolgere, ciò che è accaduto non può essere mai ricostruito. E quindi i fatti vengono ricostruiti sempre nella prospettiva di una certa visione di parte. Questa è la realtà umana, non quella giuridica. La realtà giuridica, da 2000 e passa anni, l'ha realizzata in una procedura giudiziaria, che è fatta proprio, è basata sul principio che i fatti non esistono. I fatti si ricostruiscono nel processo, nello scontro delle parti, le visioni opposte delle parti. Ci sono mille film che possono essere citati a questo proposito, non solo giudiziari, c'è quel bellissimo film giapponese che, come si chiama? Cioè, esatto, che è proprio sul racconto di un omicidio. Ognuno racconta questo omicidio e i fatti coincidono, ma la sua lettura è diversa. I testimoni di un evento raccontano quello che loro hanno capito, non la realtà dell'evento. E non soltanto perché uno l'ha messa a destra e l'altro l'ha messa a sinistra, ma perché uno si è immaginato che cosa succedeva. Lui racconta la sua reazione, non il fatto. E la ricostruzione del fatto è uno dei compiti del processo, che realizza la verità giudiziaria. Che Andreotti fosse mafioso è verità giudiziaria. Anche se poi alla televisione dicevano che è stato assolto perché ha prescritto il reato, ma il reato era accertato nella verità giudiziaria, così come il fatto che Craxi avesse rubato 40 miliardi e così via. Sono realtà, verità accertate con il giudizio, tre gradi di processo, escursione dei testimoni, fuoco incrociato, eccetera, alla fine si accerta una verità che non è la verità assoluta, è una verità giudiziaria. La nostra natura limitata non ci consente di conoscere la verità. Ed è bellissimo questo. Se uno lo accetta mentalmente, si rende conto che questa è la facoltà dove può vivere. Se invece la cosa vi schifa, andate a studiare ingegneria, perché non siete fatti per i giuristi. I giuristi devono essere relativisti. Devono essere relativisti perché devono basarsi sull'idea che non esista la verità. Non esiste la verità, non è accertabile la verità è un punto di vista soggettivo, non oggettivo. Se la verità fosse un punto di vista oggettivo non avremmo bisogno dei giuristi, basterebbero i poliziotti. I poliziotti arrivano, accertano la verità e ne traggono le conseguenze automatiche. Tu hai commesso l'omicidio? In carcere. Che bisogno c'è del giudizio? Il giudizio serve proprio per ricostruire la verità possibile, la verità più persuasiva, quello che è più probabile che sia la verità, qualificandola giuridicamente, ma la verità ovviamente non storica, non certa, è una verità soltanto giudiziale. Avete domande ancora? Ci sono cose che ancora non vi hanno persuaso, non vi sono chiare, non vi piacciono?